piccola aggiuntina a quello che abbiamo detto prima. Giustamente un ascoltatore dice, però bisogna parlare con sincerità anche dei guai di casa nostra. L'abbiamo detto, è successo da noi, certamente, la Diaz, cioè abbiamo un sacco di casi anche noi, l'abbiamo detto, non li abbiamo elencati tutti, abbiamo detto, io ho tentato di dire che da noi sono talmente epocali quelle cose che sono accadute che ce le ricordiamo, no? Credo che in America ci sia una modalità un po' più diffusa, no? Di esaltazione da parte delle forze dell'ordine. È una mia percezione, magari è sbagliato, ma non lo dicevo per fare dello sciovinismo.
Qualcuno,
no?
Dice addirittura che anche in Australia sono così duri. E Lorenzo da Sydney dice che ci sta ascoltando.
Che bello che abbiamo un ascolto. Che ore sono a Sydney?
Ma aspetta.
È già domani.
So io a chi chiederlo, perché questo gira il mondo. Paolo Cognetti.
Sì, Cognetti lo sa.
Lo sa. Buongiorno Paolo, che ora è?
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, che ora è a Sydney? No, a Sydney.
Ma secondo me siamo sulle 12 ore.
Sì, circa 12 ore,
avanti,
sì.
È piena notte ormai. Sette e mezza di sera? Non è ancora notte.
No, perché in Nuova Zelanda è totale. In Nuova Zelanda credo che siano proprio 12 ore, se non sbaglio. Vabbè, comunque, buongiorno, è un piacere averti, avere uno scrittore di grande successo, uno scrittore che qualsiasi cosa tocca diventa oro.
Un viaggiatore nella giornata della Terra, anche se dovrebbero essere tutti i giorni la giornata della Terra.
Però ci faceva piacere averti proprio oggi e farti raccontare questo podcast, il tuo primo podcast, no? È, diciamo, tutti i giorni, che è diventata una specie di, ed è bello, una specie di tendenza, di quasi di mania. Sì. Adesso tutti fanno i podcast. Quando lo fa uno scrittore con tante cose da dire, è sicuramente un bel progetto. E com'è sto progetto, Paolo? Raccontaci un po'.
È un racconto di viaggio che adesso, a dirlo ora, sembra un'epoca così, una vita fa. In realtà è stato un viaggio fatto 2 anni fa, proprio eravamo proprio in questo periodo, nel 2019, io e l'amico Nicola Magrin, un grande pittore, e ce ne siamo andati da Seattle fino all'Alaska in camper, cercando i luoghi dei miei scrittori, non solo i luoghi fisici, la casa eccetera, ma i luoghi dell'immaginario.
Quindi sulle orme di alcuni scrittori di viaggio, perché lo scrittore di viaggio è proprio una categoria ben precisa. Mi viene in mente Bruce Chatwin, è il primo che mi viene in mente, no, però ce ne sono tanti. Quindi sulle orme di questi tuoi scrittori hai seguito un po' quello che avevano fatto loro, i loro percorsi.
Allora, da Seattle fino in Alaska quanti chilometri?
Sono 4.000 chilometri. Vicino a Seattle c'è un posto che si chiama Port Angeles, è una piccola collina sullo stretto di Juan de Fuca che guarda il Canada, e lì c'è sepolto Raymond Carver, che è stato il mio primo grande scrittore preferito, grande maestro. Certo. E allora siamo partiti da questo cimitero, da questa tomba. Poi da lì c'è un bel pezzo in nave, perché poi ci sono queste belle rotte che fanno la costa occidentale del Canada.
Schivando qualche iceberg, probabilmente.
Sì, forse adesso non più.
Non più, ok, una volta
e poi siamo rientrati nell'entroterra, per i territori della British Columbia e dello Yukon, che ho scoperto si dice così, noi abbiamo sempre detto Yukon, invece
è quello dei cercatori d'oro, no? Yukon. Non è quello?
Esatto, infatti questi sono i luoghi di Jack London, del richiamo della foresta, di tutti i suoi grandi racconti del grande nord. C'è questa cittadina che si chiama Dawson City, alla confluenza tra lo Yukon e il Klondike, che è un piccolo torrente, dove lui abitò un anno, e c'è ancora la sua cabin, la sua capanna di tronchi, un piccolo museo. È stato molto emozionante arrivare in questo posto.
Senti Paolo, posso buttarla un attimo in vacca?
Certo.
Sai che solo per le cose che ha detto in questi primi 3 minuti, io ho almeno 8 amiche che gliela darebbero adesso a Cognetti.
Senza, ma io ti dico...
a te!
Ma io ti devo... Scusa Paolo, ti devo interrompere. Gli hanno già dato. E tu non lo sai.
No, sto scherzando, però è molto affascinante.
Ma 4.000 chilometri in camper, tu e lui, e basta, giusto? Dico bene. Cioè, hai mai avuto paura? Nei boschi o così via?
No, a parte
che poi dopo un po' magari hai avuto paura anche di lui, però no, che ne so, animali, perché ci viene in mente un film che...
Abbiamo pensato ovviamente a Into the Wild,
quindi...
più attrezzati, immagino.
No, non eravamo noi siamo andati proprio all'autobus di Into the Wild, è finito questo viaggio, quando c'era ancora, perché sapete che l'anno scorso l'hanno rimosso.
C'è una
scena bellissima, delle foto di questo elicottero militare che lo imbraga e se lo porta via, per cui l'autobus di Into the Wild in volo sopra l'Alaska, un'immagine bellissima. Noi c'era ancora però 2 anni fa, quindi siamo arrivati lì. Ci vogliono 2 giorni di cammino dal posto più vicino dove arrivi, questa cittadina di Ely, vicino a Fairbanks,
molli il campo camper e poi a piedi.
Cammini.
Molli il camper e cammini. E a metà di questo percorso c'è il famoso fiume che lui non era più riuscito a guardare.
Ad attraversare,
e,
sì.
Il fiume è sempre lì. E quindi la parte più impegnativa era proprio superare questo fiume e arrivare all'autobus. Ma l'arrivo all'autobus è una cosa indimenticabile, era diventato quasi un santuario, una meta di pellegrinaggio. Certo. Dentro trovavi scritte, saluti di ragazzi di tutto il mondo, ma che fondamentalmente dicevano grazie a lui, erano andati lì per ringraziare Chris di averli ispirati, certo, di averli cambiato la vita, ed è stato così un po' anche per me.
Senti Paolo, perché iniziare un viaggio del genere?
Che cosa c'è di più bello che esplorare nella vita? Con un amico, davvero, se immagino la felicità, è qualcosa di molto vicino a questo.
Ma durante è stato uno sforzo, è stato pesante.
Sì,
poi ti è mai venuto in mente dire che cazzo stiamo facendo, torniamo indietro per come?
A volte questa natura, io sono abituato alle Alpi, insomma, okay, che sono bellissime, ma le dimensioni sono diverse, tutt'altre. Qui puoi camminare al massimo 2 o 3 ore senza incontrare una casa, un paese, certo, una strada. Lì fai 500 chilometri senza vedere altro che bosco, laghi, fiumi. E dopo 500 chilometri c'è una pompa di benzina, un incrocio con un emporio, ecco, questa sì, è la... Sì.
Sai che mentre parli mi stai facendo pensare, la dimensione, cioè quello che ti succede dentro quando fai un viaggio, non ho fatto viaggi così estremi come i tuoi, Paolo, però sono andato una volta in Nuova Zelanda e ho fatto anche solo il famoso ring, cioè sono stato solo, perché la parte interna è più impervia, è più difficile, certo, ho fatto l'anello, no? Sono andato intorno. E ho questa sensazione, questo ricordo molto preciso, che magari capita anche a te, no? Quando sono arrivato a Reykjavik, che comunque non è New York, è comunque una città abbastanza tranquilla, a un certo punto ero in macchina a un semaforo rosso e ho visto, io sono un super metropolitano, mi piace New York, cioè, però mi sono trovato a un rosso circondato da macchine e mi è venuta una botta di ansia, perché tipo da una settimana io quella cosa lì,
non l'avevi
e quindi visto. Mi sono detto, pensa che cosa succede dentro di te se vivi così 6 mesi, un anno, certo, cioè ritornare, sì, poi è complicatissimo, no?
Sì, sì, diventi un disadattato, ma questo mi succede anche dopo, vero, che passo 3-4 mesi in baita d'estate. L'autunno è un momento complicato per me perché torno giù e...
Ma tu sei un solitario comunque.
Ma non così come forse sembra o fanno sembrare. A me piace l'amicizia, mi piace, certo, anche l'amore, per cui in baita sono contento anche se c'è qualcun altro con me.
quanto tempo hai messo a fare questo viaggio, Paolo?
Abbiamo messo quasi un mese fermandoci in diversi posti, come dicevo, quasi tutto in camper, un pezzo in nave, un pezzo a piedi, e poi ecco, sì, questa natura ogni tanto ti fa paura, diventa
quasi quello che volevo sapere io,
opprimente, anche perché lì i segni della presenza umana sono molto, cioè non è come incontrare un villaggio sulle Alpi, lì incontri baracche, paesi fantasma, quei posti là sono stati colonizzati fondamentalmente dai minatori, dai cercatori d'oro.
E abbandonati.
E quindi costruiti in fretta e furia e abbandonati. Anche l'umanità che c'è lì, che non si offendano gli alascani, insomma.
È un po' selvaggia.
Sembra di stare in Texas, nel Grande Nord, sono tutti, certo, con il fucile nel pick-up, vai al supermercato, ti puoi comprare il fucile o la bistecca, sono uno accanto all'altro.
Infatti,
certo.
Ai tempi c'erano bandierine, adesivi di Trump su tutte le finestre, quest'umanità di bianchi, grossi, enormi, tutti con le loro tute mimetiche, gli orsi impagliati.
Quindi scusa,
impagliati.
Perché è bello che noi abbiamo parlato della salvaguardia della Terra, del nostro pianeta, adesso stiamo parlando quasi della cosa opposta, di quanto il pianeta,
scusa,
può essere...
coerentemente con quello che dicevamo, sono persone che magari abitano lì da anni e sono anche un po', diciamo... particolari, sono diventate anche un po' particolari.
Ma poi hanno a che fare col lupo di cui parlavamo prima, quindi il fucile non è proprio...
Ma ho detto Nuova Zelanda, ho detto Islanda o Nuova Zelanda?
Nuova Zelanda.
Scusami, sì, perché sono stato anche in Nuova Zelanda e le confondo nella mia mente sempre. Parlavo dell'Islanda, Reykjavik è ovviamente in Islanda.
Infatti dicevo, ma quanti spazi...
Perché non me l'avete detto?
Ma lì ancora più del lupo è l'orso, il grande...
Ah, vedi?
Il grizzly? Il grizzly in Alaska, sì.
Porca miseria, una roba di 2,5 metri?
E si vedono al bordo della strada, tu passi in macchina, ogni tanto c'è un orso lì che pascola
e ti guarda.
Sì, tu, sì, capita che tu vai e c'è un orso che ha forato col crick.
ma infatti questo che ti dicevo, perché bello 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 bello, però a un certo punto tu dici
no, certo, ma è parte,
okay,
del
ma
gioco.
Ma fa parte del gioco, certo, ma la natura è così. Ma poi neanche un una fionda, niente.
Eravamo dotati di spray al peperoncino.
Che e gli fa, e che come, gli fai?
Come le signorine in discoteca, bellissimo.
Se ti fanno aprire, se ti fanno aprire l'orso, ti fa aprire la borsetta, lo tiri fuori, esatto, e spruzzi.
Allora, sono
poi ci avevano spiegato cosa fare in caso di incontro con l'orso.
Non correre via.
Cosa bisogna fare?
Non correre via. Tirargli lo zaino tipo come se glielo regalassi, no? Prendi lo zaino e lui si concentra sullo zaino. Questo mi hanno raccontato, non so poi come è successo, per fortuna.
Poi
piano piano arretrare mentre lui si mangia tutto quello che hai nello zaino e tu vai
pensa,
via.
Tu gli tiri lo zaino e lui guarda lo zaino cadere a terra e poi riguarda te. Della serie, ma che cos'è, scemo questo?
Non ha funzionato.
Cioè, non è di marca lo
non
zaino.
Non ha funzionato. Oppure ti dice come in quel meme bellissimo di quella signora transessuale cui regalano la borsa di quella marca e lei dice, non dico la marca per non essere, dice, ma questa roba qui è la morte, come che dice, è l'inferno, e la lancia via. Voleva magari una Prada o una Gucci,
no? È vero.
Ti dice, ma sto zaino qua fa schifo.
Anche se scappi via, tiravi lo zaino, lui si accanisce sullo
però,
zaino.
Vabbè, teniamo a mente questa roba dello zaino se dovesse capitarci. Allora, sono 7 episodi da 60 minuti dove ci sei appunto, c'è la tua voce, c'è quella di Nicola Magrini e anche di altre due persone, giusto?
Sono due doppiatori, sono
Giuseppe
Russo e De Caro,
e Ludovica De Caro.
Sono due bravissimi doppiatori, e Giuseppe e Ludovica.
E tutto questo su Audible ed è appunto prodotto da Feltrinelli,
da
giusto?
Feltrinelli e Audible.
Va bene. Esatto. Molto interessante, Paolo, grazie mille.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao,
a
buona giornata.
Radio 105. Proud to be different.